www.readyjoe.it e la storia continua. L'arsenale militare della guerra del 1870 è il cannone e l'arsenale di Krupp. Una delle cose che all'ultima esposizione di Parigi fermò e attirò maggiormente l'attenzione ai viaggiatori fu il gigantesco e famoso cannone prussiano che prese il nome da Krupp, suo fabbricatore. Questo cannone fenomenale pesava 50.000 kg con l'affusto di altri 15.000 e lancia proiettili di 550 kg del valore ciascuno, compresa la polvere di 55 kg, di 4.000 lire e costa in complesso più di un mezzo milione. Se tutti hanno inteso parlare di questo cannone mostro che il fabbricatore prussiano donò al suo re e che farà ora le sue terribili prove sul Reno e specialmente nelle fortezze non a tutti, e sarà normalmente nota la grande fucina in cui tali mostruosi strumenti di guerra sono fabbricati. E questo il celebre arsenale di Essen, situato all'incrociamento delle tre principali ferrovie dell'Alemania occidentali, sulle strade che mena direttamente da Berlino a Colonia, lungo un luogo molto favorevole allo sviluppo di una grande industria. Ne è proprietario Alberto Krupp, uno di quegli uomini energici che con lo studio, l'attività e la costanza sanno uscire dalla folla e rendersi fabbri della propria fortuna. In giovinezza non era padrone che di una piccola officina da coltellinaio e di cilindri per distendere l'oro, lasciateli dal proprio padre. Con gli anni divenne unico possessore di un opificio che nell'imminenza dell'ultima guerra fornì alla Prussia più di 50.000 tonnellate d'acciaio fuso, in cui un terzo fu adoperato in cannoni e rimanente convertito in stantuffi, assi di carri, rotaie, ruote, lamine per caldaia e navi da guerra. L'anno prodotto dei suoi lavori è di circa 60.000 tonnellate, fra cui 195 macchine da 2.000 cavalli. 112 fornaci ardono costantemente. I primi cannoni d'acciaio di Krupp furono fabbricati nel 1840 e presentati a diversi sovrani di Germania, ma con poco vantaggio, giacché allora poco si pensava alla necessità di ricorrere a macchine da guerra così dispendiose. Il viceré di Egitto fu il primo a preferire il nuovo modello e d'indi in poi pochi governi trascurarono rivolgersi alla fonderia di Essen. La Russia, dopo aver sperimentato i prodotti, scelse l'acciaio per la sua artiglieria e fondò una fabbrica particolarmente ad Alessandrovskij. La Prussia sostituì a poco a poco i cannoni d'acciaio fusi a Essen e rigati a Spandau a quelli di getto e di bronzo di cui era provveduta. Il Belgio e qualche altro stato di secondo ordine adottarono il sistema di Krupp, ovvero quello del governo prussiano, che ne differisce per qualche rispetto. Le marine di Austria e di Olanda sono in parte armate dal cannone Krupp. L'Italia fece l'acquisto dei suoi cannoni da 6, caricandosi dalla culatta. I turchi hanno per molti pezzi da 6 e i giapponesi, con l'intermezzo degli olandesi, ne ordinarono 60 dello stesso calibro. È un fatto notevole che gli stessi giapponesi diedero pure, or non è molto, una forte commissione di materiale da guerra alla compagnia inglese Delswitch, con l'espresso obbligo di fornire modelli uguali a quelle delle armi che le avevano bellamente sgominati a Kagoshima. Il numero dei cannoni fabbricati a Essen ascendeva nel 1867 a 3.500, dal valore complessivo di 26 milioni di franchi. Altri 2.200 erano commessi con l'obbligo di pronta consegna. Quasi tutti sono stati ritirati e si caricavano della culatta. L'opificio occupa una superficie di 450 iugeri di terreno, cioè 180 ettari. Vi si consumavano 750 tonnellate di carbone al giorno, che scaldano 120 caldaie a vapore. Le fiammelle di gas accese nella notte ascendono a 7.000, quasi il doppio di quelle che illuminavano la Milano, la città di Milano. E le persone addette ai lavori sono 8.000, non comprese altre 2.000 che faticano nelle miniere di carbon fossile a Essen. E nelle fornaci sul Reno e nelle miniere di ferro sul Reno a Nassau. Le mercedi che si pagano a tutta questa gente ammontano a circa 10 milioni di lire italiane all'anno. Veduto quanto importi il conservare possibilmente i medesimi operai, il Krupp fondò una cassa a cui deve sottoscrivere qualunque lavorante, uomo o ragazzo, la quale assicura ad ognuno considerevoli vantaggi. La tassa che si paga e i benefici sono regolati a tenore delle mercedi. Ogni operaio versa da 5 a 10 centesimi per tallero, cioè 3 lire e 75 quelle italiane, ossia da 1,33 a 2,66%. Il proprietario, Krupp, vi aggiunge del suo la metà di quanto pagano tutti insieme. Un operaio, dopo 25 anni di servizio, ha diritto a una pensione sufficiente per vivere, da prelevarsi dal fondo di detta cassa. Chiunque, lavorando, va incontro a lesioni corporali, riscuote l'intera mercede per tutto il tempo della sua impotenza. Gli infermi sono largamente soccorsi e, morendo, accompagnati all'ultima dimora. Il pane era fornito un tempo dal di fuori, ma trovatosi non in relazione col prezzo sia per la qualità che per la quantità, il Krupp fece costruire vasti forni e botteghe, che vendono pane eccellente a buon mercato. La farina comperata all'ingrosso dalla Russia. Lo stesso metodo fu introdotto per la vendita delle patate e si è in procinto di estenderlo anche a macelli. Questa paterna amministrazione procede assai bene e sembra vantaggiosa agli operai non meno che al padrone, ancorché alcuni grandi opifici inglesi e francesi abbiano adottato lo stesso sistema, non danno gli stessi lodevoli risultati che la fonderia di Essen. Le ore del lavoro sono divise in due serie, l'una di giorno, dalle 6 al mattino alle 7 di sera, l'altra di notte, dalle 7 di sera alle 6 del mattino. www.redigio.it e la storia continua.